Vogliamo leggere insieme dall'Epistola agli Efesini, il capitolo 2. Efesini 2, dal primo versetto, anche se sono gli ultimi versetti, 8, 9 e 10, che saranno soprattutto l'oggetto della nostra meditazione oggi. Dio ha vivificato anche voi, voi che eravate morti nelle vostre colpe e nei vostri peccati, ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potenza dell'aria, di quello spirito che opera oggi negli uomini ribelli, nel numero dei quali anche noi tutti vivevamo un tempo, secondo il desiderio della nostra carne, ubbidendo alle voglie della carne e dei nostri pensieri, ed eravamo per natura figli d'ira, come gli altri. Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore con cui ci ha amati, anche quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificati con Cristo. È per grazia che siete stati salvati e ci ha risuscitati con Lui e con Lui ci ha fatti sedere nel cielo, in Cristo Gesù, per mostrare nei tempi futuri l'immensa ricchezza della Sua grazia, mediante la bontà che Egli ha avuto per noi in Cristo Gesù. Infatti, è per grazia che siete stati salvati, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Non è in virtù di opere, affinché nessuno se ne vanti. Infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate, affinché le pratichiamo. Amen. Come introduzione dico che Paolo parla della questione della natura umana. Noi giustamente parliamo molto della natura di Dio, le cose che Dio fa. Ma la natura di Dio non è quello che fa, è quello che lo porta ad agire, come ho avuto occasione di dire anche ieri, come anche altre volte. Dio è amore, dunque ama. Dio non fa cose buone per diventare buono, per essere definito buono. Dio è buono e di conseguenza, per natura, deve, uso questa parola che non mi piace usare nei confronti di Dio, ma Dio deve fare cose buone, perché non può fare cose cattive, non può essere infedele, non può tradire. La sua natura non glielo permette. Dio è santo. Non ha bisogno di santificarsi per diventare santo. Dio è santo, questa è la sua natura, e agisce in conseguenza a quello che egli è. Dio è amore, e Dio poi ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio. La natura è la radice, la base di quello che è una persona. Le opere sono una conseguenza. E questo brano dice che noi per natura eravamo figli d'ira, perché se Dio è amore dobbiamo dire che l'uomo è odio. Se Dio è fedele, per natura l'uomo è infedele. Se Dio è altruista, ecco il perché anche della cosa essenziale della natura di Dio, che Dio è un Dio trino. Dio, essendo tre persone, esternava, comunicava continuamente il suo amore e la sua fedeltà. E Dio è fedele. Dunque agisci con fedeltà. L'uomo invece di essere altruista, tende ad essere egoista. L'espressione anche di questo, tante volte le vediamo con i figli. Tanti amano i figli perché quei 3 chili di roba un giorno porteranno avanti il mio nome. Il mio impero passerà ai miei eredi e io sarò grande perché i miei figli diventeranno grandi e erediteranno la ditta o qualcos'altro. Tante volte anche nel fare del bene c'è una radice, c'è una base, c'è una motivazione egoista. Dio non cerca nulla quando ama, non cerca nessuna ricompensa, gradisce ovviamente, e quanto che il suo amore venga controcambiato, però non ama perché l'amore sia controcambiato, ama. La natura purtroppo dell'uomo è il contrario ed è per questo che non potevamo stare con Dio, non c'erano speranze per noi. Però Dio è un Dio di grandi grazie, aggiunge grazia alla grazia. Grazie alla grazia, un'espressione di Giovanni potrebbe essere che per grazia Dio non ci distrugge, non ci fulmina per quello che siamo, anche da figli di Dio. Se ci fulminasse per certe cose che facciamo, certe cose che pensiamo, sarebbe sempre un Dio giusto. Ma ci dà la grazia di non essere fulminati. Però grazia su grazia è che non soltanto non ci dà quello che meritiamo, ma ci dà quello che non meritiamo, ossia siamo stati dichiarati figli suoi mediante la sua grazia, mediante la fede nel suo nome. Questo cambiamento di natura è essenziale se vogliamo vivere in eterno con Dio, se vogliamo essere chiamati figli di Dio. Perché il fatto che siamo amati non significa che diventiamo automaticamente figli. Ho conosciuto delle persone che amano, scusate l'espressione, il riferimento è fatto anche di proposito, amano tanto un cane, un gatto, un canarino, ma non per questo amore, quella bestia che potrebbe essere anche trattato da figlio o più di un figlio, non per questo diventa figlio. Il fatto che Dio ama noi non significa in sé che diventiamo figli suoi. Il fatto che Dio risponde alle nostre preghiere non è in sé sufficiente per dire Dio ha risposto alla mia preghiera, dunque sono figlio di Dio. Per diventare figli di Dio bisogna nascere di nuovo. Che significa ricevere il seme che Dio impianta nel nostro cuore, riceverlo per poi permetterlo a svilupparsi, a crescere. La salvezza è anche un rapporto che si ha con Dio. E quando riceviamo lo Spirito del Signore, coltivando il rapporto con Lui che ne deriva, ossia, questo è un modo per dire, quando crediamo in Lui, allora siamo salvati, abbiamo il diritto di chiamarci figli di Dio e diventiamo per natura figli di Dio. Prima di passare al brano principale, è bene che insistiamo sulla centralità dell'opera e la persona anche di Cristo. Il versetto 5. Ci sono 3 parole. C'è una parola qui, con. Volevo mettere il titolo con, ma non si può mettere questo come titolo. Però ascoltate e vedrete perché mi è venuto questo pensiero, che non facciamo perché non è il tema principale, ma guardate il versetto 5. Ho sottolineato 3 parole in questo brano, stamattina. Quando anche eravamo morti nei peccati, ci ha vivificati con Cristo. È per grazia che siete stati salvati. e ci ha risuscitati con Lui, e con Lui ci ha fatti sedere nel cielo in Cristo Gesù. Se siamo con Cristo, è a posto. Se non abbiamo Cristo, anche quando fossimo le persone più sante, più buone, più generose sulla faccia della terra, se non siamo con Cristo, nulla ci gioverà, nessuno sarà di alcuna utilità per noi. Tutto verte su questo fatto che siamo con Cristo. Con Cristo ci ha vivificati, ci ha risuscitati con Cristo e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti, in cielo, davanti al suo trono, dove Cristo ha il diritto di sedersi. Gloria a Dio che possiamo stare con Cristo. Siamo fratelli con Lui. Il pensiero principale desidero portare dai seguenti versetti, dal versetto 8. Infatti è per grazia che siete stati salvati. Frase che viene ripetuta più volte da Paolo. È per grazia che siete stati salvati. Serve bene, perché sembra che aveva anche questa caratteristica, questa frase, era un po' un inno. Si salutavano con la pace, si salutavano con la parola Maranatà, Gesù ritorna, e anche questa frase ricorreva spesso nei loro dialoghi. È per grazia che siete stati salvati. Avete capito? Rosina, come stai? Ho piacere di vederti. È per grazia che sei stata salvata. Giuseppe, come stai? Per grazia sei stato salvato. Maria Rosa, come stai? È per grazia. Oh, non dico che dobbiamo dire questo ogni volta che ci vediamo, ma che sia la base del nostro cammino insieme come comunità. È per grazia, non perché io me ne vanti di quello che sono, ma do tutta la gloria al Signore. Qui in questo versetto 8 abbiamo tre parole. Togliete queste tre parole dalla Bibbia, non rimane niente. C'è un libro di teosofia e nient'altro, storia della religione. Non è più la parola di Dio. Versetto 8 dice, infatti, è per grazia. Grazie su grazia, ho detto prima. Dio non ci dà quello che ci meritiamo. Davide, amen. È per grazia che sei stato salvato. Non ci dà quello che meritiamo, ma ci dà ciò che non meritiamo. Abbiamo già meditato l'altra settimana il fatto che io sono figlio di Dio. Sarei da lapidare se io andassi in giro dicendo: guardatemi, mi sono fatto figlio di Dio. Non esiste. Ma Dio, nella sua grazia, nella sua misericordia, ha dato a me e quanti altri credono di essere chiamati figli di Dio. La grazia è questo. La prima parola, grazia. È per grazia che siete stati salvati. Salvati, la salvezza. La salvezza è pure qui, che non subiamo più il giudizio di Dio contro il nostro peccato perché l'ha subito Gesù. Siamo entrati non in quello che è un non andare all'inferno. La salvezza sta, sì, nella vita eterna. La salvezza sta anche nelle parole di Gesù. Anche se muore, vivrà. Non chi crede e dimora in me non vedrà la morte. Questa è la salvezza. Però la salvezza è oggi. La salvezza comprende la comunione che abbiamo con Dio oggi. Comprende la parola, camminate, l'abbiamo meditato ieri, camminate nell'amore. Io sto qui, io sono amato da Dio, sto in piedi, oh, che bello che Dio mi ama. Che bello che mia moglie, mia famiglia mi amano. Che bello, sto qui, ma la parola dice camminate nell'amore, cioè non stare lì soltanto a godere di queste cose, ma di camminare come Dio ha camminato. La salvezza è questo, è vivere tutta la vita al cospetto di Dio, con uno scambio costante di amore, di fedeltà, di atti di misericordia. Mentre lavoriamo insieme, la salvezza è la qualità di vita che abbiamo. Anche la radio ultimamente hanno annunciato un pericolo per i giovani sui 14 anni, hanno avviato una campagna per la salute dei giovani di 14-15 anni, pensando a quando avranno 40-50 anni, perché certi aspetti dello stile di vita dei giovani porteranno, li esporranno maggiormente a certe forme di tumori. E diranno, ma Dio perché permetti queste cose? Ma Dio dirà, ma avevi 14 anni e ti ho parlato, perché hai scelto quello stile di vita che ti porta poi ad avere questo male addosso? Lo stile di vita del cristiano, a differenza dello stile di vita che troviamo nel mondo, l'abbiamo meditato, chi crede in Dio, chi teme Dio, statisticamente, cos'erano, fratello Tommaso, 23, la lunghezza della vita aumenta di 23%. Crediamo, siamo fedeli, veniamo ogni domenica a Colonia ad adorare il Signore fedelmente con la preghiera, lo studio. Evangelizziamo e vivremo il 23% in più, perché c'è pace dentro di noi, c'è gioia, ma soprattutto siamo in armonia con Dio. Questa è la salvezza. Io sto bene oggi. Devo dire che ieri, due notti fa, prima del matrimonio, non ho dormito bene pensando però alle cose. Stanotte ho dormito così bene perché, finito finalmente. E chi ha partecipato al lavoro sa cosa intendo dire. Dormiamo bene, ci addormentiamo nel Signore, ci svegliamo entusiasti del nuovo giorno. Questa è la salvezza. La seconda parola di questo brano, la grazia che ci porta alla salvezza mediante la fede. La fede è il dono di Dio. Perché un morto non può decidere niente. Abbiamo detto anche della risurrezione. Nessuno da morto può dire adesso risuscito, adesso torno in vita. Non è mai successo. Con un'unica eccezione, il Signore Gesù, che era il padrone della vita, anche della morte, ha vinto la tomba e da morto ha agito, ha manifestato la sua signoria ed è tornato in mezzo a noi. Anche noi, figli di Ira, per natura peccaminosi, abbiamo avuto bisogno del dono della fede, anche per rispondere alle cose del Signore, anche per dire, nessuno può dire, io ho avuto fede. E ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Tutto questo è il dono di Dio, compresa la fede. Qualcuno dice addirittura che è solo la fede che è il dono di Dio, perché tu morto non puoi decidere niente. E se tu morto decidi qualcosa, scegli ancora di morire, sceglie ancora cose che portano alla morte. Il dono di Dio, la fede, ne potremo parlare per 100 ore, la fede è la risposta nostra alla parola che ci viene rivelata. Non è l'uomo che è fantastico su grandi imprese spirituali che potrebbe compiere. La fede è la risposta a ciò che Dio ci rivela. Ed è per questo che Gesù è morto. Però se tu non metti la tua fede in quel Gesù morto, non puoi essere salvato. Gesù è stato sepolto, poi il terzo giorno è risuscitato, ma se non metti la tua fede, dichiarando anche questa grande realtà, se la tua vita non viene trasformata dalla realtà del Cristo morto e risorto, non sarai salvato. La fede deve essere esercitata. Potrei dire che stiamo annegando, Dio stende la sua mano verso di noi. Dice, oh, guarda, c'è una mano. E noi stiamo annegando. Oh, Dio è buono. E c'è una mano, e noi stiamo là così a cercare di salvarci da soli. E c'è una mano, guarda, ho pregato e adesso è venuta una mano, così posso essere salvato. E continuiamo a sbattere le braccia nell'acqua, cercando di salvarci da soli. Quella persona nega, e basta. La sua fine è già segnata, anche se Dio ha provveduto la via della salvezza. La fede cos'è? È uno stendere la mano che vi esorto di fare anche in questo momento, a prendere la sua mano dicendo io non mi posso salvare da solo, non posso raggiungere il cielo da solo, non posso liberarmi dai miei peccati da solo, non posso presentarmi puro davanti a te. Signore, prendo la tua mano e confido in te. Questa è la fede, la risposta nostra a ciò che Dio fa. E questo è il dono di Dio. Ecco la riconoscenza, ecco il momento di adorazione anche per la Santa Cena. Paolo ripete più o meno queste stesse cose dicendo non in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti. Infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Fratelli, noi dobbiamo avere questo tipo di fede. La nostra Chiesa deve crescere in queste opere. Dio ha preparato delle opere per noi. Non vuole, non ha bisogno di atti di bontà. Cosa faccio? Do un euro ad un povero, aiuto una persona anziana, faccio questo, faccio quest'altro. Non cerca e non ha bisogno, non vuole i sacrifici nostri. Vuole la nostra ubbidienza nel fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate ancora prima della fondazione della terra, figuriamoci di quando siamo nati noi, prima della fondazione della terra, affinché le pratichiamo. Perché in queste cose Dio è manifestato, Dio viene conosciuto. Noi non operiamo per essere conosciuti noi come persone buone, ma ubbidiamo e facciamo le opere che Lui ci chiama a fare, perché Lui si è riconosciuto fedele. Dio vuole manifestarsi al mondo. L'ha fatto in Gesù. E lo fa ancora nella sua Chiesa. Come è fatto Dio? Ho sentito già troppe volte. Ma se Dio è come quella persona lì, non voglio sapere niente di Dio. Io quasi quasi direi un amen a quello là, se Dio è veramente così. Non voglio sapere niente di Dio, ma qual è il vero Dio? Vogliamo noi con umiltà rivestirci anche di queste cose, perché conoscono il vero Dio. Se lo vogliamo o se non vogliamo, giudicheranno il nostro Dio da quello che noi siamo. Speriamo che riescano a capire che Dio è molto più grande di noi, che per tanti versi noi non c'entriamo perché Dio è così, è perfetto e noi ci presentiamo nelle nostre mille mancanze, mille difetti, mille limiti. Ma noi, nonostante questo, non dobbiamo avere questa falsa umiltà per dire che io non posso rappresentare Dio. Noi rappresentiamo Dio in quanto definiti corpo di Cristo. Tema che viene presentato due volte. È molto bello, il corpo, siamo noi il corpo e Cristo è il capo. Però c'è un'altra volta che Gesù parla della Chiesa dicendo: voi siete il corpo mio. Tutte e due le cose devono essere evidenti nella nostra testimonianza quotidiana. Ed è bene che esaminiamo il nostro cammino prima di prendere la Santa Cena stamattina. Siamo stati creati per fare le opere buone che Dio ha preparato precedentemente. La storia del mondo non è fatta di episodi soltanto. C'è un piano che porta dalla creazione fino al ritorno di Cristo, fino alla realizzazione dello stato finale delle cose, quando la nuova Gerusalemme scenderà. C'è un piano in questo qua e Dio vuole che tu, per preparare il mondo a certe cose, ubbidisca a ciò che ti dice. In quella cosa principale che è l'evangelizzazione. Perché se Gesù si vanta, scusate questa parola, di qualcosa, se reputa qualcosa come gloria sua, non è la guarigione, non è uno spirito che fugge davanti al nome suo che viene pronunciato con autorità. Gesù reputa come gloria sua maggiore noi, il popolo dei redenti. E noi vogliamo che non siamo in 100, neanche in 200, neanche in 300, neanche in 3000. Vogliamo che ogni bocca confessi che Gesù è il Signore, ma prima del giorno del suo ritorno, perché sia una gloria per Lui. E in questo noi dobbiamo assumerci la responsabilità che hanno le persone che hanno ricevuto un incarico da Dio per fare le opere buone, per fare ciò che Egli desidera. Voi conoscete Dio, siate un'espressione della persona di Dio. Non lo diciamo, ma noi dobbiamo essere come Dio per questo mondo. Lo siamo la voce di Dio. Questo è il significato della parola profeta, la voce di Dio, chi parla a pro di Dio, a favore di Dio, al posto suo. Abbiamo questo ruolo. Fratelli, siamo fedeli. Mettiamo la nostra fede in Lui, la nostra fiducia, con un atto. Ci sia una risposta che all'inizio della vita cristiana è rappresentata anche dal battesimo in acqua, un identificarsi con Cristo che è stato battezzato in acqua, che si è sottomesso totalmente alla volontà del Padre, che non ha riputato la sua vita importanti perché c'erano cose ancora più importanti, ossia la nostra vita. Se viviamo così, la grazia porterà il frutto che deve portare e Dio sarà glorificato nel modo che vuole essere glorificato. Vogliamo offrirci a Dio perché la sua natura sia manifestata al mondo, perché la sua persona sia manifestata al mondo. Questa è l'opera buona alla quale siamo chiamati. Amen.